questa mattina si sono ripresi in stati, stanno allargando i cantieri, esattamente in via dei Bisogni, angolo con via dei Lentoli, che è Quadrato Vecchio, e insomma un po' di questione del quartiere, siamo qua e stiamo facendo entrare la ruspa, perché loro dicono che hanno trovato qualcosa di importante,
cazzando,
non si capisce bene se vogliono allargare oppure no questa area, eccetera.
Che cosa, insomma, sembra che ci siano dei reperti, sono stati trovati dei reperti archeologici.
Sono trovati dei reperti, sì, che ovviamente hanno coperto anche di peggio a Roma per i cantieri, quindi cioè, a loro gli interessa continuare a fare questo buco sul tracciato. E siamo riusciti comunque a fotografarli, quindi anche noi abbiamo, avremo il nostro, i nostri documenti su quello che hanno trovato, però il problema è che se loro continuano a scavare. Questo si era detto che non lo potevano fare, dovevano aspettare, ci hanno promesso che ricoprivano le buche, e noi da ieri mattina stiamo facendo i picchetti anche al cantiere affinché loro ricoprano le buche e non combinino altri disastri, perché stanno a far diventare ancora brodo sto quartiere.
Certo, e quindi al momento insomma la presenza è, per ripeterlo a chi ci è in ascolto, in via
incrocio con via dell'Enzo, di Quadrato Vecchio.
Quindi è dall'altra parte della Tuscolana, per capirci, insomma.
Sì, cioè nel senso, venendo da fuori Roma è alla destra della Tuscolana, si viene dal centro e a sinistra. È proprio la discesa del Quadrato, la discesa del Quadrato dopo la
prima di Porta Pulita.
E
al momento insomma siete lì a, allora, presidiare questo punto.
Buonasera a tutti e tutti,
che
no,
le forze,
come detto, dovremmo essere in collegamento con l'operatore delle polizie qui alla Sapienza. Ci senti?
Sì.
Perfetto. Eccoci. Allora, noi siamo
bene,
rimasti
la situazione di nuovo
scorsa,
che si presenta
il,
questa, insomma,
reso conto di quello che è stato
palesi,
una due giorni, insomma, di
mobilitazione
molto forte,
cui, insomma, i lavori dovrebbero essere fermati,
è stata molto partecipata e
ragionare,
ha visto insomma una mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici, e anche una presenza di studenti, studentesse, di lavoratori esterni, quindi diciamo da quel punto di vista è stata una giornata molto positiva. Chiediamo, quindi vi chiediamo, insomma, come sta procedendo la situazione, qual è, se c'è una ritorsione, una pressione padronale, insomma, quello che sta avvenendo all'università dopo due giorni di sciopero.
Cioè, che perché devi fare una foto alla persona, no?
Il colpo.
Va bene, allora se ci saranno
aggiornamenti,
d'accordo.
Passata lo sciopero ha avuto un'ampia adesione e per le due giornate che avevamo detto, chiaramente sia i sindacati che comunque l'azienda in qualche maniera ha continuato sulla falsa riga di quando l'avevamo proclamato, cercando di in qualche maniera di criminalizzare e di ingigantire quello che poi è successo in quelle due giornate, che per quanto riguarda chiaramente la lettura che diamo noi lavoratori, sono state due giornate molto positive che comunque hanno rafforzato sicuramente l'unione tra i lavoratori e sicuramente ha rafforzato un percorso che veniva insomma da mesi di mobilitazione, insomma anche insieme agli studenti e altri comitati di lavoratori sul discorso di internalizzazione. E chiaramente in queste due giornate abbiamo avuto modo ancora di più di confrontarci fra di noi, di prospettarci comunque il percorso che dovrà poi svilupparsi anche nei prossimi mesi, perché comunque chiaramente già sapevamo che non sarebbero bastate due giornate di sciopero per chiaramente farci internalizzare, ma c'era necessario comunque per dare un segnale. L'azienda e in qualche maniera i sindacati anche nei giorni a venire dopo lo sciopero hanno continuato a raccontare tutta questa serie di leggende su presunte devastazioni
o su presunte intimidazioni che sono state fatte a, ai lavoratori, ai pochi lavoratori che sono entrati. Questo chiaramente noi lo respingiamo in toto, perché la cosa che abbiamo fatto è stato anzi comunicare con i lavoratori che hanno, chiaramente non con i sindacalisti che ci hanno boicottato sin dall'inizio, ma con quei lavoratori che sono entrati, comunque abbiamo comunicato, cercato di comunicare al massimo grado, cercando chiaramente di portarli su sulle nostre tematiche, cercando di far mettere da parte quel briciolo di fiducia che ancora avevano nei sindacati confederati, che ancora tutt'oggi continuano a prendere tempo.
È evidente che da una parte loro si sono preparati allo sciopero boicottandoli, dicendo che non essendo stato indetto da loro questo non era sciopero autorizzato, quindi non si poteva fare. D'altronde non hanno nessuna argomentazione seria rispetto alle problematiche che vengono tirate fuori dalla lavoratrice e lavoratori, e quindi si attaccano da una parte a queste stupidaggini, all'altra a invenzioni, insomma diffamazioni pure come queste di devastazioni. Io, avendo partecipato a entrambe le giornate, devo dire che effettivamente quello che è successo è che è stato invece fatto per un tentativo di parlare con tutte e tutti, anche quelli che hanno lavorato, che erano comunque la minoranza, per tirare fuori quelle sono le ragioni di questo sciopero, ed è proprio su, diciamo, sugli argomenti che l'azienda e soprattutto CGIL, CISL e UIL, che hanno questa funzione, quella di rabbonire i lavoratrici e lavoratori, non hanno nessuna argomentazione valida, e quindi si attaccano, insomma, a queste frottole.
Sì, appunto, come dici tu, non avendoci argomentazioni, sono attaccati sul discorso dello sciopero legale o non legale. Noi sappiamo chiaramente, e questo non bisogna essere un sindacalista per saperlo, che lo sciopero è garantito dallo statuto dei lavoratori e dalla Costituzione, quindi comunque noi sotto quel punto di vista eravamo sicuri. Purtroppo con le RSA aziendali oggi, oltre a mancare di rappresentatività, e lo sciopero ne ha dato un'ulteriore dimostrazione anche nei confronti dell'azienda, che invece si aspettava che loro facessero il loro gioco di pomperaggio e di far rientrare gli operai nelle righe, e appunto queste RSA mancano anche di tra virgolette istruzione sindacale, visto che comunque dicono veramente delle frottole, hanno detto delle frottole rispetto allo sciopero che era illegale e che probabilmente saremmo andati a finire in manette, chi l'aveva organizzato e chi in via deriva sarebbe andato a finire in sanzioni. Poi chiaramente loro, giocando sul fatto, e questo è un discorso che poi li accomuna ai padroni, sul discorso che c'è crisi e bisogna stare attenti a fare determinate cose del posto di lavoro, perché oggi il lavoro, anche quello garantito, è precario, si fa una forma tra virgolette di allarmismo all'interno dei lavoratori, e gli è stato risposto con l'adesione ampia, quindi si è riconfermata la loro poca rappresentatività sul posto di lavoro, almeno per quanto riguarda il comparto all'interno della Sapienza. E noi su questo faremo sicuramente leva, perché comunque intendiamo poi rafforzare questo percorso poi nei mesi a venire, chiaramente alcuni di noi l'hanno già fatto, ma poi il resto degli aderenti allo sciopero usciranno in massa dai sindacati, e faremo comunque un'azione comunicativa all'interno della prossima assemblea sindacale, forse. Lo dico perché comunque noi continuiamo a fare le cose alla luce del giorno, a differenza poi di questi sindacalisti, e noi faremo comunque un'azione comunicativa all'interno della prossima assemblea sindacale, quindi di uscita di massa e di formalizzazione di un percorso che ho organizzato, che c'è da qualche mese, quindi cercando appunto di aggregare sulle nostre tematiche anche il resto dei lavoratori e delle lavoratrici. E nei giorni a venire l'azienda, chiaramente accusando il colpo, ha cercato di fare delle ritorsioni sul posto di lavoro, hanno cambiato sistematicamente posto a molti e molte lavoratrici che hanno aderito allo sciopero, assegnandogli postazioni che si devono eseguire in più ore rispetto a quelle che hanno da contratto, quindi mettendo in difficoltà comunque i lavoratori e le lavoratrici. Inoltre, chiaramente questi discorsi che hanno fatto delle devastazioni, che chiaramente questa è una voce puramente loro interna, tutto da dimostrare, perché noi sappiamo benissimo che questo non è successo, ha cercato di criminalizzarci, ha cercato di relegarci un ruolo più marginale. Questo fortunatamente noi continuiamo a comunicare con i nostri colleghi e colleghe quotidianamente, cercando di smontare questo tipo di voce. Poi chiaramente ci vedono che non siamo andati in carcere per aver fatto lo sciopero, quindi
ci mancherebbe, ancora non siamo ancora lo sciopero si può fare, cioè, lo so che a molti piacerebbe. Poi, insomma, abbiamo visto anche le cooperative il Nord che avendo fatto sciopero, insomma, c'è stata una dura repressione, però insomma, qui siamo lontanissimi da questi discorsi rispetto a quello che è successo e quello che è stato un normalissimo sciopero. Ed è molto, guarda, noi, nessuno di noi insomma si rifà discorsi sulla legalità, non è che crediamo in queste cose, però è sintomatico insomma osservare come si fa sempre riferimento all'osservanza della legalità da parte di CGIL e Isole Quirle rispetto ai lavoratori, quando poi invece è il padrone che chiaramente non rispetta la legge, quello invece non c'è nessun problema, non fanno nessuna azione per contrastare queste palesi violazioni. Questo è ulteriore indice, insomma, da che parte stanno e qual è l'interesse che loro devono tutelare.
Sì, anche perché oggi comunque sciopero oltre che essere uno strumento storico del movimento dei lavoratori di rottura con il patronato, chiaramente essendo questa la sua funzione, oggi chiaramente i sindacati che sono poi i sindacati confederali ne ha in particolare, e poi in particolare all'università sono sindacati di comodo, quindi chiaramente questo momento di rottura non lo vogliono, infatti vanno avanti per lettere, per diciamo la guerra della carta, delle lettere all'università e dei presunti incontri o di assemblee sindacali, che poi tra l'altro quando si fanno e quando si portano delle mozioni di sciopero votate all'unanimità neanche le rispettano e non rivendicano lo sciopero. Quindi è chiaro che non volendo utilizzare questo che è uno strumento del movimento dei lavoratori, chiaramente preferiscono ritagliarsi dei spazi di interlocuzione con le cooperative, in questo caso insomma che lavora sempre Promos e la Coop Service. Noi giovedì faremo un ulteriore momento di confronto fra i lavoratori e le lavoratrici, anche gli studenti e le studentesse e poi tutte quelle realtà insomma che ci hanno sostenuto sul percorso. Con un'assemblea presidio che si terrà sulle scale del rettorato, questo per chiaramente continuare a discutere del percorso che ci vedrà poi i protagonisti nei prossimi mesi. Io credo, insomma, mo vedremo se poi non ci saranno situazioni più urgenti da affrontare, credo poi dopo le ferie, anche perché adesso l'università chiaramente si comincerà a svuotare. E da sentarne in paio noi ricominceremo a camminare sullo stesso percorso, appunto con l'obiettivo sia di migliorare appunto le condizioni di lavoro di tutti e di tutte, ma rispetto anche all'internalizzazione, cercando di far confluire su questa tematica e su questa parola d'ordine anche il resto dei lavoratori appaltati dell'università.
Sì, noi ci siamo occupati tante volte insomma della vostra avvertenza, facciamo un brevissimo riassunto per chi fosse per la prima volta insomma sente queste cose. Gli appalti della Polizia alla Sapienza sono esternalizzati, quindi sono date tramite dei bandi a delle cooperative. L'ultimo bando insomma è stata un'ennesima gara al ribasso, quindi le condizioni lavorative sono peggiorate e anche le stesse condizioni previste dal contratto sono state violate. Quindi da una parte si è richiesto con questa mobilitazione il rispetto di alcune cose fondamentali, come ad esempio che non vengano detratti i soldi in busta paga, cose veramente basilari, insomma, che è inutile anche stare a spiegare. Detto questo, si è insomma reso evidente che sì, è giusto, è naturalmente necessario dover intraprendere un'azione contro la cooperativa di turno, ma il modo in cui si può superare questo processo, comunque questa perenne precarietà, perché poi di bando in bando la situazione lavorativa peggiora, l'unico modo insomma per recuperare quelle che sono delle condizioni più accettabili è quello della internalizzazione, quindi andare a lavorare direttamente per l'università. Quindi ci si muove da questi due punti di vista, è quello insomma l'obiettivo ultimo, quello che è individuato come quello che può realmente cambiare la situazione, è una richiesta di internalizzazione che, come te dicevi, non riguarda poi solamente il settore delle polizie, ma che all'università riguarda tantissimi settori. Ricordiamo che l'università probabilmente è, se non il primo, insomma uno dei primi datori di lavoro nella città di Roma, considerando la mole di di studenti e di comunque personale che è necessario per tirare avanti, insomma, il carrozzone della Sapienza. Quindi a questo punto l'invito è pubblico a tutti e a tutti, questo di giovedì, quindi
alle 10, sì.
Esatto, quindi
appunto io volevo fare solo una considerazione rispetto a quello che dicevi, che comunque già pensando che noi delle pulizie siamo 300, contando poi che ci sono gli spazzini, i giardinieri, gli elettricisti e tutto quanto, arriveremo insomma a una mole di 400-500 persone, insomma 400-500 lavoratori esternalizzati, e chiaramente il lavoro è tanto, e la sensazione è che l'Università Sapienza attraverso queste gare d'appalto voglia un po' smobilitare, perché comunque gran parte di noi che siamo alla Sapienza fortunatamente, dico per pura fortuna, insomma, siamo lavoratori a tempo indeterminato per la maggior parte, e quindi comunque chiaramente per loro cercare di violare dei diritti a persone che sono, che hanno, diciamo, meno precarietà rispetto agli altri è più difficile. Quindi già con noi hanno, con la gara d'appalto, oltre a chiaramente a ribasso, siamo stati divisi in due cooperative pur facendo lo stesso lavoro, e il tentativo è chiaramente in prospettiva è di dividerci in tanti piccoli cooperative, in modo che possano mettere in mano anche licenziamenti, e in prospettiva e applicare appunto il discorso dei lavoratori sotto le aziende sotto i 15 lavoratori, quindi con licenziamenti più facili e con la sostituzione di lavoro ancora più precario. Le cooperative attualmente cercano di applicare l'accordo regionale che è stato fatto con la Regione Lazio e i sindacati confederali della cassa integrazione, quindi col pagamento quindi con la messa in cassa integrazione dei lavoratori, con il pagamento del 20% da parte dell'azienda del salario e l'80% da parte delle istituzioni. Questo chiaramente non lo potono fare direttamente alla Sapienza, cercano di spostarci in appalti, in loro appalti a livello cittadino, per poi metterci in cassa integrazione. Questo è un ulteriore segno che vogliono smobilitare, anche a detta chiaramente dell'azienda, che non lo fa nascondendosi, però sfruttando appunto gli accordi che hanno fatto con i sindacati confederali.
Sì, è una situazione da un certo punto di vista molto chiara, molto evidente, dove le carte sono abbastanza scoperte, quindi è necessaria una mobilitazione forte come quella che si sta portando avanti, e ribadiamo, insomma, rinnoviamo l'appello a tutte e a tutti, per quanto possibile, di seguire e di sostenere questa vertenza, per l'evidente importanza non semplicemente per le persone che ci lavorano, ma per il segnale generale che viene dato, insomma, per iniziare a combattere, insomma, questa precarietà che non riguarda semplicemente i contratti precari, ma insomma una precarietà che riguarda tutto il mondo del lavoro. Cioè, questa della Sapienza è una vertenza che sicuramente ha la possibilità di innestare un'inversione di tendenza, di dare dei segnali forti, che non sia, insomma, l'ennesimo sciopero generale che ogni 3-4 mesi viene dato, ma che, insomma, viene lanciato, poi il giorno dopo non succede nulla. Qui siamo di fronte a una vertenza con tutte le contraddizioni del caso, con evidenti tutte le cose che ci ha raccontato te, quindi molto i giochetti evidentissimi per liberarsi i lavoratrici e i lavoratori, di abbassare il costo del lavoro, e è evidente che va data una risposta forte su questo. Non possiamo fare riferimento, insomma, illuderci che qualcuno possa fare questa battaglia se non lavoratrici e lavoratori stessi. È evidente che, insomma, i sindacati confederali sono dall'altra parte, e anche questo è molto chiaro.
Sì, a meno che di emergenze, noi comunque da settembre, visto che comunque l'amministrazione ci ha ricevuto e abbiamo consegnato tutta la documentazione che spiegava tutte, anche se noi già sapevamo che l'università era ben a conoscenza. E noi
tu parli delle violazioni?
Sì, parlo delle violazioni, chiaramente delle sostituzioni, del mancato utilizzo dei 30 lavoratori per le sostituzioni, del mancato erogazione degli straordinari, dei carichi di lavoro sproporzionati, dei richiami che ne vengono poi a conseguenza. Noi essere stati ricevuti non ci basta, chiaramente, e se pensano che ci danno un contentino magari migliorando le condizioni per un paio di mesi e poi ritornando di nuovo all'attacco, le aziende sbagliano alla grande, perché noi siamo pronti, a meno che di emergenze immediate, da settembre a riproporre le stesse medesime forme di lotta e forme di aggregazione sul posto di lavoro, chiaramente bloccando di nuovo l'Università Sapienza e probabilmente sperando di poterlo fare ancora per più giorni se se solamente due giorni non hanno capito che la nostra determinazione, noi comunque poi in prospettiva attueremo forme di chiaramente di lotta ancora più forti e ancora più incisive.
Perfetto, siamo perfettamente d'accordo con tutto quello che ci hai detto, quindi a questo punto rinnoviamo l'appuntamento per giovedì.
Sì, alle 10 sì. Sulle scale del rettorato per un'assemblea di lavoratori e lavoratrici, chiaramente di studenti e di studentesse e di tutti coloro che vogliono parteciparvi.
Perfetto, allora noi sicuramente ci vediamo giovedì, rinnoviamo l'appuntamento a tutte e a tutti, quindi giovedì alla Sapienza alle 10 davanti alle scale del rettorato, e poi chiaramente ci sentiremo la settimana prossima per ulteriori aggiornamenti. Se non hai altro da aggiungere, ti auguro una buona serata e ci vediamo giovedì.
Grazie per lo spazio, un saluto a tutti e a tutte.
Grazie. Diamo una brevissima pausa musicale e poi torneremo alla lettura di alcune notizie.
Yeah. Eccoci tornati in voce, adesso ci andiamo a occupare, insomma, di un altro argomento che ultimamente stiamo trattando, che è quello relativo, insomma, agli operai dello spettacolo e vicende del mondo dello spettacolo. E la notizia, insomma, che probabilmente avrete sentito, che è stata anche lanciata dai mezzi di comunicazione più in voga, è quella, insomma, quello è successo sabato scorso a Toronto al concerto dei Radiohead. È crollato il palco e c'è stato un morto e 3 feriti. Ora, per chi volesse, sul blog degli operai dello spettacolo, che è http://mercenarishowbiz.roma.noblogs.org, lì si possono trovare sia gli articoli inerenti a questo ed altre notizie sempre dal mondo dello spettacolo. Ci sono anche le foto, insomma, abbastanza impressionante vedere questo palco crollato, stiamo parlando di un palco molto grande. I Radiohead faranno concerto, il concerto di Toronto è stato annullato in seguito a questo incidente. I Radiohead stanno facendo una tournée mondiale, il 30 giugno saranno a Roma, e questo, insomma, ripresenta tutta, insomma, la problematicità rispetto a questi grandi eventi che spesso purtroppo producono eventi luttuosi. Sempre andando a vedere informazioni che abbiamo trovato sul blog, c'è stata, insomma, se facciamo una brevissima reso conto di quello che è successo ultimamente. Nel 2011 a Indianapolis c'è stata un'occasione di un concerto country, ci sono stati 5 morti sempre colpo di un crollo di un palco. A Marsiglia nel 2009 il concerto di Madonna ci sono stati 2 morti. Insomma, questa è una cosa che, la lista sarebbe lunga, però a significare che comunque il gigantismo che ormai questi eventi richiedono evidentemente è fuori controllo e producono questi risultati. La settimana scorsa a Roma c'è stato il concerto di Madonna e sui mezzi di informazione abbiamo visto che ci sono stati dei controlli. Andiamo a leggere un articolo su questo, articolo breve. Madonna, blitz dell'ASL a San Siro, operai senza caschetto in brago. Carabinieri e tecnici allo stadio per verificare la regolarità dei lavori di allestimento dello show milanese. Oltre alla mancanza di protezione, scoperti muletti fuori norma. E articolo a firma di Franco Vanni. Il parco per Madonna a San Siro, operai sui tralicci senza caschetti e in brago, muletti da trasporto fuori norma, sono le irregolarità riscontrate nel cantiere per il parco e il concerto di Madonna allo stadio di San Siro. La task force che ha verificato la sicurezza dei contratti di lavoro era composta da 20 tra tecnici ASL, ispettori INPS e INAIL, carabinieri della direzione provinciale del lavoro. Annunciati anche controlli su licenze, libri paghe nei bar e nei camion negozi che vendono bibite e panini vicino allo stadio, quindi un controllo generale a tappeto. Le verifiche fatte hanno passato ai raggi X le 15 imprese e cooperative che allestiscono lo stage della diva del pop. È significativo come per un evento ci siano 15 tra imprese e cooperative diverse, che ci va capito un altro da una parte, insomma, che tipo di dimensioni ci sono, d'altra quanto sappia sia poi difficile capire, per chi non voglia capire, insomma, un meccanismo per cui ci sono tantissime imprese e quindi è evidente la difficoltà di individuare un responsabile finale, cioè colui che comunque promuove questo evento e che è comunque colui che è il committente finale. E quindi all'opera c'erano 200 operai, 15 euro all'ora per i facchini e 300 al giorno per i montatori di impianti elettrici, tralicci e luci. L'ufficio del lavoro e l'INPS hanno raccolto le testimonianze di decine di operai per verificare situazioni di lavoro nero e contributi non pagati. I controlli sono stati coordinati ed efficaci, dice Rosaria Simonelli, direttore provinciale del lavoro. Nei prossimi giorni conosceremo gli esiti dell'indagine. I tecnici del comune accerteranno la statica del palco dopo gli incidenti di Trieste, dove a dicembre 2011 un operaio perse la vita per smontare lo stage di Giovanotti, e Reggio Calabria con un lavoratore morto per il crollo dei tralicci e il concerto di Laura Pausini. Allo stadio, dove erano accampati i primi fan, gli ispettori si sono fermati per 5 ore a causa del ritardo nell'arrivo di alcuni camion ed è stata multata una ditta per impianti elettrici. fuori norma, con quindi l'obbligo di adeguarli. Due aziende sanzionate, una società belga per il mancato rispetto delle situazioni di sicurezza, una cooperativa che utilizzava muletti non a norma. E rispetto al passato, l'attenzione per le regole nell'allestimento dei concerti cresce e si dimostra l'utilità degli incontri che facciamo con le aziende per informarle degli standard di sicurezza richieste, dice Susanna Cantoni, direttore della prevenzione dell'ASL. Controlli dell'ASL sono stati fatti anche per il concerto di Bruce Springsteen del 7 giugno senza irregolarità riscontrate. Ora, alcune considerazioni in merito a questo articolo. Da una parte che si parla sempre di cose tecniche, anche in modo superficiale, perché poi si parla di muletti non a norma, senza spiegare bene di cosa si tratta. Si parla sempre di operai senza caschetto, quindi facendo ricadere la responsabilità sui operai che per loro sbadataggio, noncuranza, non si mettono il caschetto. Non si parla mai dei ritmi di lavoro, cioè noi non sappiamo quanto si hanno controllato, da quanto tempo lavoravano, se da quanto tempo erano lì, se avevano dovuto guidare da un posto all'altro e poi dover montare. Quindi questo è un aspetto che viene del tutto ignorato. Non è che adesso abbiamo utilizzato l'articolo sul concerto di Madonna, ma questo è un discorso valido per tutti i tipi di concerto, ma soprattutto tutti i tipi di controllo, perché alla fine abbiamo, sicuramente c'è un incremento di interesse mediatico per l'argomento, quindi ogni volta stiamo vedendo insomma il clamore che viene dato ai vari controlli, in cui alla fine si scoprono tot operai in nero, e quindi dal punto di vista istituzionale, questo aiutati dagli organi di stampa, viene dato ampio risalto agli sforzi che vengono fatti da parte loro per regolarizzare la situazione. Questo però da una parte fa pensare che basti il rispetto delle regole che ci sono, perché non è che viene messo in discussione il sistema in cui si lavora, cioè se sembra normale che ci siano 15 imprese diverse, cooperative che lavorino nello stesso posto fisico con tutte le difficoltà che possiamo immaginare proprio nel coordinamento tra 15 aziende diverse che lavorano nello stesso posto, facendo magari cose un po' diverse, ma immagino che ci siano dei punti di contatto. Ma soprattutto non viene mai posta l'attenzione su quelli che sono i ritmi di lavoro, quando tutte le ricerche scientifiche serie dimostrano come gli incidenti sul lavoro in tutti i campi, non solo in questo, per la maggior parte dipendono dallo stress, quindi dai ritmi imposti, e dopo tot numero di ore anche la persona più accorta, che sa perfettamente qual è il suo lavoro, essendo stanca può sbagliare. Questo poi è altra cosa rispetto al crollo dei palchi, e lì c'è un capitolo molto più ampio, perché chiaramente tranne chi voglia addossare la colpa del crollo dei palchi a operai che avvitino male i bulloni, cosa che tra le righe è stata fatta da degli articoli, io mi ricordo le solite interviste infami di Repubblica all'uomo mascherato che non si sa mai chi è, in cui dopo il crollo del palco di Trieste insomma lamentava come ci fossero operai non specializzati che montavano male i bulloni e avvitavano male i bulloni, e se vogliamo credere che i palchi crollano per questo motivo, bene, il problema insomma, è molto più purtroppo è molto più serio e va affrontato in altro modo. Il concerto di Madonna è stato insomma, c'è stato anche un volantinaggio da parte del collettivo di operai dello spettacolo, in cui si è tentato di sensibilizzare questa volta anche il pubblico rispetto a quello che è il mondo dello spettacolo, al di là dei lustrini, insomma degli effetti speciali che sicuramente hanno visto quel giorno, cioè tutta la fatica che c'è dietro la costruzione di quel palco e delle condizioni di lavoro in cui si lavora per poter poi alla fine costruire un evento del genere. Comunque insomma quella che va a iniziare, cioè sta arrivando l'estate, è una stagione in cui ci saranno tantissimi concerti, e chiaramente quest'opera di sensibilizzazione, parlo del collettivo di spettacolo, non tanto di questi controlli che insomma ci sembrano fatti più per lavarsi insomma la coscienza, per dare una parvenza di legalità, ma che poi non affrontano realmente i problemi. Diciamo quindi che sarà necessario continuare quest'opera di sensibilizzazione attraverso volantinaggio, insomma varie iniziative per portare a conoscenza questa che è la realtà di degli eventi live, che poi non sono solamente i concerti ma sono tutti insomma spettacoli, ma anche eventi che vengono costruiti e smontati da un giorno all'altro. Sarebbe anche interessante sapere quali sono le condizioni in cui si lavora, non so, per la parata militare del 2 giugno, per la costruzione di Piazza di Siena, il concorso ippico. Quindi probabilmente però lì non è stato fatto nessun controllo, probabilmente insomma il settore è molto ampio e andrà seguito ulteriormente. Prima di chiudere andiamo brevemente a leggere una notizia rispetto alla grande distribuzione. La settimana scorsa non so, ci siamo occupati del gigante di Basiano, dove la repressione poliziesca e patronale insomma si è fatta sentire molto pesantemente su operai che stanno scioperando, quindi con pestaggi e poi arresti. Questa situazione continueremo a seguire. Andiamo però a leggere una notizia che arriva dall'IKEA. L'IKEA, cioè, che si vanta di essere un'azienda con alto interesse per il profilo sociale. IKEA come GLS e TNT, questa è bollettino insomma che c'è lì dal Siccobas. 200 facchini bloccano i cancelli dei magazzini. Dalle prime luci dell'alba i facchini hanno incrociato le braccia davanti ai cancelli dei due magazzini, impedendo di fatto ai tir di caricare e scaricare merci della multinazionale svedese. Denunciano condizioni di lavoro inaccettabili e poi insomma seguili alle 15 sarà a tavolo in provincia. Questa è una notizia del 14 giugno. Potrebbe rivelarsi un'altra estate caldissima per la logistica piacentina. Dopo le agitazioni estive alla TNT di strada dei Tossarelli e quelle invernali a GLS a Montale, adesso sono i facchini impiegati nel magazzino Sud Europa dell'IKEA a rivendicare i loro diritti. I lavoratori sono gestiti nell'azienda da tre cooperative, San Martino, Cristal e Euroservice, che formano un consorzio, sono circa 200 e tutti appartengono al sindacato autonomo dei Cobas. Chiedono i loro diritti ai lavoratori, il copione sembra ripetersi ogni volta. E questo anche a parte che i nomi insomma delle cooperative ricorrono, è evidente anche qui come formalmente non si lavora per IKEA, ma sì, il posto fisico, insomma, il lavoro che viene svolto è a tutti gli effetti per IKEA. Non solo, non è che c'è una sola cooperativa che svolge quel lavoro, ce ne sono tre diverse, anche sempre per il discorso che è molto più facile controllare lavoratrici e lavoratori quando vengono poi spezzettati e ulteriormente precarizzati e rendendoli sempre più ricattabili. Quindi c'è il racconto insomma della giornata, le prime luci dell'alba, i facchini di una nazionalità diversa hanno incrociato le braccia davanti ai cancelli dei due magazzini, impedendo di fatto di caricare e scaricare merci della multinazionale svedese. E, insomma, siamo qui, questa dichiarazione, siamo qui da stamattina per protestare contro delle condizioni di lavoro gravose e pesanti. I facchini denunciano buste paga irregolari, e qui, tornando al discorso di prima, sembra che insomma il discorso dell'illegalità riguardi sempre i lavoratrici e i lavoratori, ma i datori di lavoro. Il non rispetto del contratto nazionale, lavoro a chiamata, minacce e sopruse sul luogo di lavoro. E per ora non intendono fermarsi e alle 15 è previsto un incontro tra le parti. Questo insomma non è nulla di nuovo, insomma è tanto che seguiamo notizie del genere. È importante che però ci siano delle mobilitazioni che diano il segnale di qualcosa si sta muovendo, insomma, di un'opposizione a questi meccanismi di ulteriore precarizzazione e sfruttamento. Prima di andare a chiudere volevamo ricordare da una parte il sito www.assembleaperlautorganizzazione.org, dove potrete trovare un parentesi che spiega quelle, la riforma del lavoro aggiornato del governo Monti. Qui ci sono i vari punti messi in modo molto chiaro e leggibile per rendersi bene conto della riforma che ci stanno imponendo. Detto questo, ricordiamo che l'assemblea coordinata e continuativa contro la precarietà si vede tutti i giovedì alle 21:30 a via Pianova 357 presso la sede del comitato di quartiere dell'Alberone. Rinnoviamo anche l'appuntamento per giovedì mattina alle 10 davanti alle scale del rettorato per tutti coloro che potessero, con gli operai delle pulizie, per fare insomma un punto di situazione e vedere come rilanciare l'avvertenza dopo lo sciopero che si è tenuto, lo sciopero di 2 giorni. Detto questo, salutiamo tutte e tutti, in particolar modo chi è privato della propria libertà personale, e ci risentiamo lunedì prossimo, dove sicuramente insomma parleremo anche dell'assemblea della terza assemblea cittadina delle realtà auto-organizzate, che si vedranno il 26 giugno alle 17, sempre a Fisia, ma cioè, ci torneremo lunedì prossimo. Per il momento un saluto a tutte e a tutti. Gotta wake up soon, dream.